Un marito in collera. Mentre, uscita dal tappeto, Cleopatra aveva con Cesare quel colloquio tanto decisivo per la sua iniziazione amorosa e per i destini dell'Egitto, Tolomeo, re e sposo, teneva concilio coi suoi tre maestri. «Quanti soldati ha Cesare?» chiedeva Potino. 3 o 4.000», rispondeva con sprezzo il retore. «Piuttosto 4.000 che 3.000», aggiungeva con precauzione il generale, facendo tintinnare i cosciali e i braccialetti. «Allora Achillas può sconfiggerlo e cacciarlo», gridò l'ingenuo Tolomeo. Un silenzio seguì. «Qualche milione di sesterzi», mormorò Potino. «Nerbate a me», biascicò Achillas. «Il volo degli uccelli è favorevole a Cesare», sentenziò Teodoto, che al volo degli uccelli non credeva affatto, ma che voleva non perdere il suo posto a corte. In quel mentre entrò di corsa uno schiavo di Potino e parlò all'orecchio del padrone. L'eunuco impallidì, per quanto glielo permetteva la sua butirrosa carne sempre troppo bianca. «Cleopatra è con Cesare», disse. E Achillas si mise istintivamente le mani al termine del dorso, dove aveva ricevuto le prime pedate, mentre il sofo alzava le sue al cielo. Tolomeo balzò in piedi. «Mia moglie è giunta ad Alessandria. Avrà il trono allora. Io non voglio che ella regni assieme a me». «Cesare giudicherà», suggerì Achillas. «Nulla è ancora perduto», avanzò Potino. Teodoto lanciò uno sguardo malizioso al giovane re. «Forse qualcosa si può guadagnare. Certamente Cleopatra avrà sedotto il generale romano, come la civiltà egizia sempre seduce i barbari. Ma allora ella mi ha tradito», gridò Tolomeo. Quella frase lampeggiò sui tre accolti, illuminandoli. Un sorriso di maliziosa gioia guizzò sui loro volti. Teodoto unì le palme con tanta insolita violenza che esse suonarono. L'epa di Potino sussultò e tutti gli anelli e le placche dell'armatura di Achillas fremettero. «Se tradimento c'è stato, l'offesa ricade sul sacro bue api», gridò Achillas, a cui la voce s'era fatta rauca. «Osiride stessa scenderà contro il romano sacrilego», sibilò in falsetto Teodoto. «Non soltanto vuole i nostri talenti, ma insidia l'onore sacro dei Tolomei. Avrebbe volentieri graffiato qualcuno». Se ne accorsero i tre e s'allontanarono da lì. La collera di un ragazzo è più pericolosa di quella di un uomo, e questa era collera di un marito tradito, collera di fanciullo privato d'un balocco. Il tredicenne Tolomeo Dionisio, che non aveva conosciuta l'ebbrezza del talamo, conobbe di colpo il martirio irritante del tradimento coniugale. Gli si era rivelato un mistero al quale lui non era stato iniziato. Lo frodavano, facendogli le fiche. Il suo tenero corpo in pubere ne spasimò e lui si lanciò fuori dal palazzo gridando come un ossesso. Sulla piazza si era assemblato il popolo degli egiziani. Quel popolo aveva fame e aveva paura. Ringhiava attorno alle corazze lucenti, alle daghe rettangolari, ai lunghi pili di legno e di ferro che i guerrieri romani lanciavano a mo' di giavellotti e che configgevano un uomo al suolo come una farfalla al cartone. Quando vide irrompere il giovane re scarmigliato e urlante, il popolo si sollevò. Il ringhio si tramutò in urlo aperto, divenne ruggito. Qualche legionario isolato fu sopraffatto ed ucciso. Qualche testa romana rotolò e fu sollevata pei capelli. I corpi dei travolti vennero calpestati. Le coorti isolate dei legionari dovettero formare i quadrati ed elevare una muraglia di scudi davanti a loro. Le frecce sibilarono. Fu tutto un lampeggiare di acciaio al sole. Nella sala del concilio i tre si guardarono. «Lo ha voluto», disse Potino. «Adesso sarebbe impossibile tornare indietro. Io li guiderò la battaglia», gridò Achillas. Poiché la battaglia s'era scatenata senza che egli lo volesse e s'avviò fieramente. E Teodoto, che era retore, trasse la conclusione filosofica. «Le donne nuocciono ai grandi fino a perderli». Cesare, infatti, si perdeva nell'amore della giovane regina che dava alla sua maturità esperta la fresca sensazione di sentirsi scelta per se stessa. E giaceva con lei sulle pelli delle belve di difficile cattura, tra le colonne della sala immensa, col calvo cranio nudo che la corona d'alloro gli era rotolata lontano. La città Era in rivolta contro le falangi di Cesare e tutto l'Egitto doveva tra breve insorgere per difendere con l'onore del suo giovinetto re gli interessi dell'epa di Potino, della vanagloriosa boriosa di Achilles e della pedantesca saccenteria di Teodoto. Il popolo gridava da ogni parte. I romani hanno offeso Osiride sacra. Caio Giulio Cesare ha oltraggiato l'onore dei Tolomei. Finalmente, il frastuono e il suono tinnente delle armi destarono il dittatore dal suo smagamento. Si sollevò, cercò con un certo affanno la corona e se la pose sul capo in fretta. La calvizie sparì. Sotto le foglie il volto di lui si stagliò ossuto, incavato dalle rughe, tagliato nel granito. Il naso potente gli campeggiava sopra la bocca sottile, piegata ad arco fra due segni profondi, che scendevano al mento come due parentesi, racchiudenti un segreto di forza. E gli occhi ebbero lampi. Chiamò con voce squillante, che destò gli echi della sala, rimandata da colonna a colonna. «Rufio! Britanno!» L'ufficiale delle guardie accorse. «Le mie armi!» comandò Cesare. Rufio si volle attardare. Achillas si è messo alla testa dell'esercito, che è giunto da Pelusio. Appena i soldati sono entrati in città, il popolo si è sollevato. Al mercato hanno uccisi 3 legionari. «Lo so!» disse seccamente Cesare. «Le mie armi!» Rufio si precipitò. Poco dopo, il dittatore indossava la corazza e i gambali, metteva l'elmo ed impugnava la corta spada, provandola al filo con le dita. «È tagliente, Cesare!» intervenne Britanno. «L'ho affilata io stesso!» Cleopatra, distesa in terra sul ventre, s'era presa il volto tra le palme e lo fissava dal basso, con gli occhi languidi che a tratti brillavano. Il passo del dittatore risuonò sul marmo levigato. Si dirigeva alla loggia, che guardava sulla piazza e sul mare. Contemplò il popolo da sé, che s'accalcava minaccioso dietro la linea degli scudi, al di là della selva dei pili acuti. I legionari avevano circondato il palazzo e questo, così, veniva a trovarsi praticamente assediato dal popolo. Cesare corrugò la fronte. Aveva veduto le sue legioni circondate, la strada a mare preclusa, la flotta abbandonata a se stessa attorno all'isoletta di Faros, la via di Roma sbarrata. Alzò la mano con la spada, che lampeggiò al sole, come una saetta. Il popolo tumultuava. La prima fila dei legionari abbassò gli scudi e sollevò i gladi acuti. «Legionari, fermi!» tuonò Cesare. «Popolo d'Alessandria! Roma ha mandato i suoi invincibili soldati in Egitto, per proteggervi e per tutelarvi. Il vostro saggio re Tolomeo Aulete, prima di morire, commise al senato romano la tutela dei suoi figli, ai quali lasciava il regno. Molto doveva a Roma il vostro defunto re, ma io, o egiziani, non sono venuto qui per esigere il dovuto. I miei legionari, che hanno conquistate intere province, non calcano il suolo d'Egitto per sottomettervi. Io non voglio taglieggiarvi. Non mi darete talenti, non mi consegnerete i frutti della vostra terra, che il sacro Nilo rende ferace, non oro e non sete. Intendo soltanto assolvere il compito commesso a Roma dal defunto monarca Tolomeo, ed è per questo che ho ristabilito sul trono Cleopatra regina. Sottile veleno sanno stillare nelle vostre orecchie i perfidi consiglieri del giovinetto re. Essi intrigano. È soltanto contro di loro che si eserciterà la mia giustizia. Il popolo aveva taciuto e ascoltava. Profondi mormorii scuotevano la massa ad ogni frase del comandante romano. Qualche voce si alzava di tanto in tanto, più netta. «Questo è un uomo», diceva quel popolo, «che era assuefatto ad essere governato da eunuchi». «Popolo d'Egitto», continuò Cesare, martellando le parole ed agitando la spada nel sole. «Ho chiesto ai cancellieri del tesoro del re 1600 talenti, pari a 40 milioni di sesterzi, quale giusta e dovuta contribuzione di guerra». Il mormorio del popolo tornò a farsi minaccioso. Si videro uomini battersi disperatamente le mani sul capo. «Questo ho chiesto, sapendo di chiedere poco», ripeté la voce del romano dall'alto della loggia. «I miei ufficiali potrebbero esigere da voi le imposte, o popolo d'Alessandria, e la somma sarebbe pronta prima del calare del sole. Ebbene, essi non lo faranno. Io rinuncio a tale somma, non solo. In nome di Roma faccio dono all'Egitto dell'isola di Cipro. La magnanimità di Roma è grande e quella di Cesare più grande ancora. Va, popolo egiziano, torna al lavoro e alle opere di pace. Roma veglia su di te. Il popolo acclamò lungamente e si disperse. Hai vinto, Cesare, mormorò la giovinetta regina che si era nascosta dietro di lui. Il trono d'Egitto è mio e io lo divido con te. Ma il dittatore si volse a Rufio e a Britanno. Fate occupare immediatamente l'isola di Faros. Fortificate con barricate i dintorni del palazzo. Aprite una strada sicura da qui al mare. Non passeranno 24 ore che l'esercito di Achillas ci assedierà. E, toltasi l'armatura, tornò ad estendersi con Cleopatra sulle soffici pelli delle belve. Ma ebbe cura di non far rotolare lontano la corona d'alloro, perché la giovane aveva guardata la sua calvizie e lui se n'era accorto.